Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
E proseguiamo questa lunga session in diretta dal Parco Sant'Angelo di Perugia, in diretta su GeminiNetwork.it, il festival delle radio indipendenti. Siamo adesso al secondo dei workshop pomeridiani, il primo dei due workshop che si terranno sul tema del giornalismo ambientale. Siamo con Riccardo Bottazzo, giornalista del Manifesto e direttore di Eco Magazine. Ciao Riccardo. E parleremo di giornalismo ambientale, che cos'è il giornalismo ambientale, quali generi di giornalismo ambientali esistono e quali tipi di problematiche vengono affrontate. Un mestiere molto pericoloso che fa addirittura più vittime del giornalismo che affronta la tematica mafiosa, e quali esempi di inchieste ambientali esistono, e per finire col tema delle fake news nel giornalismo ambientale. Io passo la parola a Riccardo, ricordo per chi ci ascolta che Riccardo utilizzerà delle slide che magari sono poco radiofoniche, ma lui è talmente bravo da far capire a tutti e tutte, a coloro che ci ascoltano, le tematiche trattate. Buon ascolto e vai Riccardo, è tutto tuo.
Bene, intanto un saluto a tutte e tutti, grazie per avermi invitato a Perugia. Per me è un ritorno a Perugia, c'ero già stato durante una bellissima biciclettata che abbiamo fatto per protestare contro l'autostrada Mestre-Orte, a proposito proprio di giornalismo ambientale. Siamo partiti da Venezia, siamo arrivati fino a Roma e mi ricordo la bellissima accoglienza che abbiamo avuto qui dalle amiche e dagli amici di Autoradio, che ho appena ritrovato proprio in questa cornice di questo bel festival. Bene, parliamo un attimo di giornalismo ambientale. L'ho chiamato cosa è, cosa non è, a cosa serve e a cosa non serve. E immagino che tutti si aspettino, insomma, che un workshop sul giornalismo ambientale cominci con una definizione di giornalismo ambientale. Ecco, invece no, la facciamo dopo, ve la dirò dopo a metà del workshop, cos'è il giornalismo ambientale. Cominciamo subito col capitolo delle lamentele. Perché il giornalismo ambientale è la cenerentola dell'informazione in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia. Ecco, io ormai qualche anno fa, ecco, ho cominciato a lavorare nei giornali dei quotidiani dell'Espresso, venivo dagli studi di fisica a Padova e sono entrato in redazione e volevo fare giornalista ambientale, giornalismo anche scientifico, e ho scoperto subito che i giornali, ma il giornale non solamente qui dell'Espresso, ma tutti i giornali, non hanno bisogno di giornalisti ambientali. C'è la specializzazione della moda, c'è il giornalista che si occupa solamente di sport, c'è il giornalista che fa nera. Ecco, però il giornalista ambientale è una figura che non esiste in Italia. Adesso, negli ultimi tempi, so che nei paesi del nord ci sono dei giornalisti specializzati sull'ambiente che lavorano solo su quello. Ho conosciuto in Svezia, per esempio, un giornalista che si occupava solamente della tutela del mare, dei problemi dell'inquinamento, delle plastiche del mare. In Italia non è così. In Italia il capo servizio, la persona più importante della redazione, parla col sindaco, il vice capo servizio con l'opposizione di solito, e l'ambiente, i comitati, i problemi ambientali vengono sempre relegati all'ultima persona che arriva in redazione, il più giovane e il più inesperto. Pensate che in Italia, soprattutto in Italia, i giornali non hanno un comitato scientifico di riferimento. Ecco, cosa che per esempio hanno i miei colleghi che lavorano in Francia. Se si parla, che so, di elettromagnetismo, prima di passare l'articolo sul giornale o sul sito web, ecco, in Francia lo mandano a una commissione scientifica che lo guarda, lo pulisce e guarda, insomma, se il giornalista ha detto delle fesserie. Ecco, e in qualche modo lo correggono persone, insomma, esperte sul tema. In Italia non è così, il giornalismo ambientale non viene mai passato, neanche i giornali più importanti hanno dei veri e propri, non hanno un comitato scientifico che può controllare le informazioni che girano sull'ambiente, mentre per esempio sono ricchi di commercialisti cui si può chiedere se c'è qualche tassa, come fare per pagarla o non pagarla, c'è sempre l'avvocato di riferimento, ma giornalista, un comitato scientifico che si occupa di ambiente non c'è. Ecco, quindi questo perché? Beh, un po' è proprio come funzionano i giornali. Un giornale segue la notizia e scrive quello che alla gente interessa di più. Ecco, purtroppo l'ambiente non è considerata una delle notizie più importanti e anche nelle statistiche degli articoli che vengono più letti sui giornali stampati. E tra parentesi, non so se lo sapete, però l'articolo più letto, più ancora dello sport, è sempre l'oroscopo, faccio per dire, quello se lo leggono tutti, il proprio segno zodiacale, è proprio in assoluto il prima cosa che uno va a leggere quando prende il giornale. Poi ci sono i cinema, quando si poteva andare al cinema, insomma, no? Poi si passava allo sport e poi c'erano a cascata tutte le altre notizie, tipo l'attualità, la cronaca nera soprattutto, no? L'ambiente veniva sempre visto verso la fine degli interessi delle persone. Qui ho portato una ricerca di Gallup, che è un istituto di ricerca tra i più famosi degli Stati Uniti. Questa è un po' datata praticamente la ricerca, però è sempre valida, è del 2015 mi pare, che dice che negli Stati Uniti tutto quello che governa l'ambiente viene visto con un tono sempre più basso, no? Perché questo? Nonostante tutto, insomma, gli americani sono sempre meno preoccupati dell'ambiente, soprattutto dopo che hanno eletto anche Trump, no? Ancora meno addirittura. Perché questo succede? Insomma, ci sono una serie di motivi, però non c'è nessun motivo che sia in qualche modo inerente alla realtà. Le cose nell'ambiente vanno sempre peggio. Cambiamenti climatici, ma non solo, ma anche parlo anche degli inquinamenti, delle varie battaglie ambientali che ci sono, insomma. Eppure l'ambiente è sempre meno nella testa degli americani. In Italia le cose non vanno assolutamente meglio. Questa è un'altra ricerca di Istat, no? Dove hanno intervistato una serie di campioni, insomma, di italiani, dicendo quali erano le cose più importanti da fare per l'ambiente. Il 79% risponde non gettare le carte per terra. Cioè, gli italiani dicono che per la cosa più importante per l'ambiente è non buttare la carta per terra. No? Adesso ho capito io. Più che tutela dell'ambiente è una questione di educazione, secondo me, anche perché dipende da cosa butti, tra l'altro, per terra. Per un conto buttare la plastica, la bottiglia di plastica in mare, ma un conto buttare, non so, la cicca del sigaro, che sono foglie. Sarà maleducato, però non inquina quello. Ecco. E solamente e poi ci sono tutte attenzioni ai consumi, cioè consumare meno energia anche per spendere meno soldi, meno acqua, eccetera. I comportamenti veramente, diciamo, che possono influire sull'ambiente, tipo usare mezzi alternativi all'auto, ecco, oppure fare attenzione per esempio all'alimentazione, alle filiere più vicine. E questi qui vengono visti come importanti per l'ambiente solo da un 8% o da un 10% di italiani. Quindi, insomma, possiamo dire che dell'ambiente non gliene frega niente a nessuno. Questo è il titolo che ho dato alla slide, ma diciamo più ottimisticamente che potremmo dire dell'ambiente non gliene frega quasi niente a quasi nessuno, non è così per tutti. Ecco, però l'andazzo è sicuramente questo. A questo punto possiamo chiederci di chi è la colpa, dei giornalisti, della gente? Vediamo i vari soggetti che potrebbero avere colpa di questo modo di pensare negativo per l'ambiente. Allora, la gente, le persone sono soprattutto preoccupate dalle minacce imminenti. In generale tendono a preoccuparsi di più dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, soprattutto quando l'inquinamento dell'aria e dell'acqua li riguarda di persona. Penso, io vengo da una regione come il Veneto, dove è stata investita dall'inquinamento dei FAS. Lì la gente si è svegliata, si è incazzata giustamente. Ecco. E però quando le minacce sono lontane non vengono percepite come reali minacce. E questo, per esempio, questo potrebbe essere una colpa allora degli ambientalisti a questo punto, no? Gli ambientalisti fanno io ho messo sulla slide quell'immagine che ha fatto il giro del mondo dell'orso bianco sul pezzo di ghiaccio che si sta sciogliendo, no? È un'immagine molto forte che ha ottenuto molti like, molte condivisioni nei social, però alla fine non hanno preoccupato nessuno. Nessuno scende in piazza perché c'è l'orso bianco che non ha il ghiaccio sotto il sedere. Ecco, eppure molti ambientalisti, molte associazioni ambientaliste, soprattutto quelle a livello mondiale, ecco, tendono a concentrare i loro sforzi sulle minacce apparentemente lontane. Si stanno sciogliendo i poli. Vabbè, si stanno sciogliendo i poli e io che cosa ci posso fare? Potrebbe anche essere colpa dei giornalisti a questo punto. In effetti, per qualche verso è vero. Ecco, e sempre secondo questa ricerca, il numero degli americani che avevo citato prima di Gallup, gli americani che si occupano del riscaldamento globale, non è più alto di quanto non fosse nell'89. Cioè, le minacce del riscaldamento globale hanno preoccupato quel numero di persone che statisticamente sono sensibili a questi temi. Ecco, però nonostante le cose siano andate sempre peggio, non è cresciuto il numero di persone che si preoccupano per l'ambiente. Cosa succede? Succede probabilmente che i giornalisti hanno presentato una situazione così terribile che preoccuparsene è troppo difficile e sconvolgente. Cioè le persone non ricollegano, non collegano un'azione capace di risolvere questo problema. Adesso ci sono lezioni vicine, insomma, ho visto delle statistiche e ho visto che, per esempio, una cosa che mi ha colpito è che anche per i partiti ambientalisti del nord Europa, che hanno preso anche pure molti voti, ecco, parlare di ambiente, soprattutto dell'ambiente, di cambiamenti climatici, è una cosa che fa perdere voti. Cioè dire, guardate che sono i cambiamenti climatici, e dire dovete in qualche modo ridurre i consumi, imparare un modo di stile diverso, è una cosa che alla fine la gente non li vota, cioè fanno perdere voti piuttosto che dire sì, votiamo per queste persone che si preoccupano dell'ambiente. Quindi la quarta colpa che ho segnato è la colpa della paura. La gente più ci pensa e più si preoccupa e meno vuole agire, no? Sempre di ricercatori in Natural Climate Change hanno analizzato la copertura mediatica dell'ultima stima fatta dall'IPCC, no? Ecco, che è per monitorare il cambiamento climatico, scoprendo che si centrano i giornalisti. Il tipo di notizie negative che vengono diffuse dai media genera un senso di sconforto che a sua volta genera distacco. O meglio, come scrive uno degli autori della ricerca, l'opinione pubblica soffre di un affaticamento da articoli e notizie sull'ambiente. Cioè, più si parla dei cambiamenti climatici, più che si dice alla gente, guardate che il pericolo c'è ed è reale, rischiamo veramente che la Terra non abbia un futuro, scusatemi, un sorso d'acqua, ecco, e più la gente tende ad evitare il problema, cioè a dire non è una cosa di cui non voglio preoccuparmi, non voglio preoccuparmi perché fa troppa paura e perché vedo che il problema è talmente grande che io nel mio singolo non posso fare niente. Questo vuol dire che non bisogna parlare di cambiamenti climatici, di paure, no, assolutamente no. Però è opportuno nelle redazioni uscire dal sensazionalismo, che è una cosa che i giornalisti ci vanno matti, e scegliere un tipo di comunicazione che invita di più alla mobilitazione per invertire la rotta, cioè spiegare alla gente che si può fare qualcosa, si deve fare qualcosa e che bisogna farlo. A questo punto vediamo un po' cos'è il giornalismo ambientale. Il giornalismo ambientale è quello che in qualche modo si occupa di ambiente, come abbiamo visto. E in qualche modo potremmo suddividerlo in due grandi aree. La divulgazione scientifica, che parla, non dico solamente, non so, della riproduzione delle talpe, ecco, ma anche di cambiamenti climatici e degli effetti dell'inquinamento sulla salute, temi molto complicati perché, come sapete, quando si parla di effetti sulla salute non è mai facile fare una stima matematica, respiri questo e ottieni questo, ci sono sempre delle cose probabilistiche che bisogna farci molta, molta attenzione. L'altra seconda area del giornalismo ambientale è il giornalismo d'inchiesta. Ecco, quello che affronta temi come appunto i FAS oppure le ecomafie. Ecco. E questo, oltre ad essere uno dei mestieri più ingrati per un giornalista, è anche uno dei mestieri più pericolosi del mondo. Questa qui è una ricerca che ha fatto una ONG americana, sempre Global Witness, no, che ha fatto il conto di quanti giornalisti erano stati ammazzati negli anni. No? Nel 2017... è stato battuto ogni record con almeno 207 omicidi. 207 omicidi sono una stima assolutamente in difetto, perché leggendo la ricerca ci sono ancora altri 60-70 casi in cui si stanno cercando di valutare se loro sono stati uccisi per l'ambiente o perché facevano altre inchieste, ecco, oppure qualche volta sono anche degli incidenti strani, insomma, che è capitato. Comunque possiamo dire 207 sicuramente. Gli ambientalisti, un terzo di costoro erano tutti giornalisti o media attivisti, cioè in qualche modo persone che cercavano di informare su quello che stava succedendo. Il Brasile è in testa all'hit parade con 57 casi di omicidi, poi le Filippine 48, la Repubblica Democratica del Congo 12. E cosa succede qui? Succede che proprio con la nascita, con il giornalismo ambientale in fondo è nato quando il capitale in qualche modo ha trasformato l'ambiente in una merce. Ecco. E allora i giornalisti hanno dovuto documentare questo. Documentarlo è pericolosissimo perché ti sconde con degli interessi potentissimi. Interessi miliardari, forse anche più della mafia, che in qualche modo sono locali. Ecco, però, quindi succede che la militanza, quindi il giornalismo, si interseca sempre con il lavoro. Parlare di ambiente, parlare di beni comuni, di diritti e di pace. Alla fine non c'è una vera militanza. Se uno fa vero giornalismo ambientale, in qualche modo fa giornalismo per i movimenti e aiuta i movimenti. La difesa dell'ambiente, quindi, è diventato un terreno di scontro tra l'umanità e il capitalismo. Potremmo dire anche l'ultimo terreno di scontro, perché se non si inverte la rotta, veramente per l'umanità ci sarà poco futuro. Il compito del giornalista è quello semplicemente di restare attinente alla realtà dei fatti, cioè di raccontare quello che sta succedendo. Quindi a questo punto stare dalla parte dell'umanità è il vero ruolo del giornalista ambientale. Faccio anche notare che c'è una mutua collaborazione tra il giornalista che si occupa di ambiente e i movimenti. I movimenti spesso raccolgono moltissime informazioni, moltissime inchieste ambientali sono partite dai movimenti tipo, per esempio, i FAS. No, c'erano queste mamme qui, hanno visto che l'acqua era avvelenata, che i figli erano ammalati, e hanno cominciato a interessare dei giornalisti, hanno raccolto dei dossier, hanno chiamato degli studiosi, poi questi dossier sono stati dati ai giornalisti che in qualche modo hanno reso pubblica la notizia. Quindi c'è un doubt des. Sì, a questo punto bisogna vedere come risponde e come hanno risposto, insomma, i padroni dell'ambiente a questi attacchi da queste dei giornalisti e dei movimenti. E sì, io, tra piccola parentesi, mi sono interessato di bufale perché con l'Ordine dei giornalisti del Veneto ho fatto delle ricerche sulle bufale che giravano in rete o sui giornali, no? E le bufale sull'ambiente non sono semplici bufale, no? Hanno una caratteristica particolarissima che adesso andiamo a vedere. E cominciamo, insomma, proprio per fare un rapporto con delle bufale tradizionali. Queste qui sono le ultime tre che ho trovato in rete. Questa qui, ecco, che l'ho chiamata, c'è la foto di Willy che gira anche sui social, quella foto di un altro Filippo Lumini, no? Willy qui, Willy qua, nessuno pensa al povero Filippo Lumini, massacrato di botte da una gang di albanesi. Ecco, questa è una bufala vera e propria, di quelle proprio create dalla bestia, perché gli albanesi non c'entrano assolutamente niente, erano italiani, tutti italiani, cittadinanza italiana, c'erano un paio di rumeni, tra quelli che hanno pestato questo, che tra l'altro è una storia di droga, ecco, non è paragonabile a Willy massacrato per razzismo, ecco, ed è una balla vera e propria, perché gli albanesi non c'entrano, non hanno partecipato, non c'era nessun albanese lì dentro, però gira questa bufala sui social. Ed è uno degli ultimi parti della bestia famosa, insomma, delle cose che fa la Lega, soprattutto in questo momento che è elettorale, per rispondere in qualche modo a chi dice che nell'Italia c'è un problema di razzismo, no? Poi c'è sempre la serie Il Sempreverde, l'Evergreen, i fascisti dei rossi dei centri sociali. Questa qui è una cosa che torna periodicamente. E anche questa qui l'avrete vista vero su internet, no? Che è praticamente un'attrice che si è fatta la plastica al naso, tra l'altro pensa che sia un'attrice porno, se non sbaglio, e è venuto fuori, sì, mi conferma l'amico qui che si interessa al genere, ecco, e questa ragazza, siccome si è fatta una plastica al naso, è venuta fuori una balla dicendo: questa è una militante della Lega di Pontedera, che i fascisti rossi, democratici, di centro sociale hanno picchiato durante un comizio della Lega. Questa qui non è neanche una fake news, questo qui è uno scherzo, cioè tipo, non so se avete presente il sito del comune di Bugliano, quelle cose là, no? Hanno messo in giro questa balla qui, gliel'hanno buttato l'esca, e veramente i nostri amici leghisti sono subito cascati, hanno cominciato a girare per il mondo, poi hanno detto che non era vero, difatti non era vero, però è uno scherzo che comunque si è trasformato in una bufala, perché continua a girare e c'è chi continua a crederci, Quindi questo ci dovrebbe far riflettere sull'utilità di fare questi scherzi, che alla fine, insomma, diamo, è come buttare, non so, pastura per i piranha, insomma, mi passate il termine. Terzo esempio di bufala che ho trovato, sempre non ambientali, sempre per la serie Italiani vittime dei migranti, razzismo alla rovescia, questo qui è un cialtronazzo che si chiama, è un consigliere della Lega, Emanuele Racchiello, un ragazzo della Lega che è in lista per le elezioni, che è andato a raccontare la storia che di essere stato picchiato da un uomo di colore, dice lui, sarebbe meglio dire nero, insomma, però di colore, qui lo dice, e ovviamente era tutta una balla, se l'ha inventata proprio per attirare l'attenzione, ha smascherato subito perché proprio era un cialtrone, insomma, evidentemente. Quindi abbiamo tre tipi di balle, una che è uno scherzo che è diventata balle, un cialtrone che racconta, che si è inventata la storia per avere un attimo di notorietà, e poi una bufala vera e propria, una fake news vera e propria costruita d'arte per, diciamo, per fomentare odio razziale, insomma, per, diciamo, sminuire, per depotenziare tutto quel sentimento di ribellione che è venuto fuori negli italiani per la morte di questo povero ragazzo, sono massacrato di botte da quei quattro fascistoni. Queste sono bufale normali. Le bufale ambientali sono completamente diverse, perché le bufale ambientali si vestono sempre di scienza. Cioè, c'è sempre, cominciano sempre con una cosa del genere, tipo una nota ricerca ha dichiarato che Tizio Caio è uno scienziato che lavora e che ha dimostrato che, ecco. Questa qui è una cosa che viene fuori, per esempio, questa qui girava tempo fa sui social, c'è degli acari, delle foto di acari, dicendo, attenzione, se vedete questa cosa su un bosco, bruciatela subito, perché è una specie di acaro pericolosissimo, quindi mi raccomando, date fuoco. Questo innesca in qualche modo il marmottismo che c'è in tutti noi, no? Da giovani marmotte, cioè quello di fare qualcosa per l'ambiente con il cappello, cappello da castoro, tra l'altro con la pelle del castoro, anche lì, insomma, l'ambientalismo in testa, le giovani marmotte vanno lì e danno fuoco al bosco per sconfiggere le zecche. Cioè, no, è una cosa anche da non fare, insomma, non è che dovete, cioè, le zecche fanno parte anche loro della natura, però non è che se avete un nido di zecche dovete per forza dargli fuoco, girare, andare in giro col bosco con lanciafiamme, non è una cosa molto intelligente, insomma, no? Però cosa succede? Questi qui sono siti di clickbaiting e gli allarmismi fanno sempre presa. Una cosa del genere, uno si sente in qualche modo, legittimato a farla girare per fare il bene dell'umanità. Beh, cazzo, spieghiamo a tutti che se vedono una cosa del genere devono bruciare tutto il bosco, perché sennò queste zecche chissà cosa fanno, no? E qui sono i siti clickbaiting, cioè quei siti che guadagnano quando tu ci clicchi sopra il link, no? Sulla... Anche questa, insomma, è una cosa nota. Altre cose, poi sul coronavirus ormai c'è proprio una letteratura di idiozie grande come la Treccani. Queste qui sul sito Buta, che ogni tanto le raccolgono, ogni giorno vado a vederle, c'è sempre qualcuna di nuova. L'ultima che ho trovata era che siccome il coronavirus ti entra per la bocca, è importante che tu beva molta acqua calda. Poi, quindi... va nei succhi gastrici, e anche questo c'è una ricerca, c'è uno stimato medico di Taiwan che lo che certifica che è proprio così, ti va nei succhi gastrici, no, e così i succhi gastrici bruciano tutto e tu sei a posto, no? Ecco, adesso magari noi ridiamo, ricordiamo che Trump è invitato a bere la varichina, no? Cioè, quindi non è tanta... Ecco, poi non so, ci sono tutti i sistemi, la medicina tradizionale cinese ti spiega come sconfiggere questo virus. Quando, per sapere se è stato infettato, la mattina tu trattieni il respiro per un minuto e se riesci senza tossire dopo vuol dire che non sei infettato, perché i polmoni non sono stati compromessi, perché si sa, una ricerca lo testimonia, che il 50% dei polmoni sono già compromessi quando ti vieni certificato che sei un portatore anche sano. Quindi se tu trattieni il respiro per un minuto senza andare in escandescenza, sei a posto. Ecco, queste cose che qui fanno il giro del mondo e sono veramente una più idiota dell'altra. Vabbè, poi il massimo è quando arriva la NASA. La NASA è bellissima perché arriva la NASA e c'è sempre la ricerca della NASA, quell'ora qui si sfonda proprio le mirabilanti barriere del complottismo. Arriva la NASA, una ricerca della NASA ha testimoniato che la NASA ha detto che la NASA ammette che, questa qui è l'ultima che ho trovato della NASA, la NASA ammette che i cambiamenti climatici esistono, ma sono dovuti alla variazione dell'orbita solare terrestre e non dell'uomo. E certo, poi se sappiamo che l'orbita solare terrestre varia ogni giorno, si gira continuamente, no? Cioè chi ha scritto non sa neanche cos'è l'orbita solare terrestre, fondamentalmente. Però anche queste cose qui girano e poi c'è la NASA che lo certifica. Tra l'altro, voglio dire, la NASA si occupa, è un ente spaziale, no? Cioè, con i cambiamenti climatici non c'entra assolutamente niente, però è sempre una cosa che fa presa sulla gente. Parlare della NASA è una cosa che piace a tutti. E allora, vediamo, torniamo ai cambiamenti climatici. No, quei due rami del giornalismo che ho parlato prima, la divulgazione scientifica e la... insomma, le inchieste si sposano proprio nei cambiamenti climatici, che hanno in qualche modo cambiato un po' il modo di fare giornalismo ambientale, perché spaziano dai grandi avvenimenti ai piccoli, perché ci sono i piccoli effetti che vediamo con i cambiamenti, con le tempeste che vediamo sempre più spesso, insomma, con le acque alte che vedo nella mia città, naturalmente, ecco, e anche con quelli grandi, insomma, con quello che succede nel polo, quello che succede in tutto il mondo. E in qualche modo anche con le inchieste, come ha risposto, diciamo, la governance, i capitali, i negazionisti, no? Cioè quelli che vogliono che le cose rimangano così, perché sappiamo che per combattere i cambiamenti climatici c'è solo una cosa da fare, no? Combattere il capitalismo e soprattutto cambiare il nostro stile di vita e la nostra economia. Cioè l'unica cosa da fare è questa. Tutte le altre sono palliativi, sono cazzate. Si può dire cazzate per radio, sì? Grazie. Allora, questi negazionisti rispondono in due maniere. O i cambiamenti climatici dicono non esistono e allora possiamo continuare così. Oppure, seconda versione, quella più moderna, perché ormai tutti dicono che esistono, insomma, è una verità scientifica innegabile, esistono, ma non sono colpa dell'uomo, e allora tanto vale continuare così, no? Cioè, giusto? Ci sono varie versioni, per esempio, allora, vediamone qualcune. Le caldo, la tempesta, le inondazioni non dipendono dal cambiamento climatico, ma dal meteo, quindi non dipendono da noi, e allora possiamo continuare così. Cazzata bella e buona, perché sappiamo la differenza tra meteo e cambiamenti climatici e clima sono due cose diverse. Non è il meteo si gioca sulla giornata, il clima sulla lunghezza di decenni, di secoli. Ecco, e è vero che negli ultimi anni c'è stato dei cambiamenti, che ci sono sempre i cambiamenti climatici, chiaramente, cambiamenti così accelerati per colpa proprio delle attività umane. Questo è cosa dice la scienza, insomma. No? Poi c'è sempre il complottismo. Il miliardario George Soros ha pagato Al Gore per mentire sul riscaldamento globale. Sono tutte balle e allora possiamo continuare così, perché poi alla fine il discorso rispetto è sempre quello. No? C'è anche la versione, i cinesi sono inventati i cambiamenti climatici per demolire l'economia occidentale. Poi c'è anche le versioni ancora quelle più pittoresche, con i rettiliani, con le persone dell'altro pianeta, con questi mistici, insomma, che governano tutto quanto il mondo. Insomma, si può mettere di tutto veramente, insomma. Ah, c'è anche la versione sfigata, ormai è troppo tardi per fare qualcosa, tanto vale continuare così, no? Ormai tanto cosa stiamo a preoccuparsi, andiamo a Remengo, cioè per dire fanculo a tutti quanti, ecco, allora tanto vale continuare così senza stare tanto a preoccuparsi, no? La cosa invece più stronza in assoluto è quella che ha detto Feltri, un clima più caldo è più piacevole, perché preoccuparsi? Questa qui è talmente idiota che non saprei neanche come rispondere, insomma. No, infatti è una cosa che pochi giornalisti scientifici hanno risposto, perché quella che ha detto Feltri, ma perché Greta si preoccupa dei cambiamenti climatici? Lei che sta nella fredda Svezia, qualche grado in più gli fa solo che bene, insomma, no? Cioè, ragione di più per continuare così, no? Quindi è proprio un motivo per continuare ancora su questo tipo di sviluppo, perché così acceleriamo i cambiamenti climatici, che stiamo tutti un po' più caldini, stiamo tutti meglio, no? Questa è veramente infame, bisogna dire, no? Questa... Bene. Insomma, le bufale sui cambiamenti climatici sono finalizzate ad una sola cosa, mantenere lo status quo. A questo punto non posso non citare quel bellissimo titolo del giornale che ha fatto la rompiballe va dal Papa, che con sotto vieni avanti Gretina, insomma, che... Guarda, è talmente stronzo da essere quasi interessante, da farmi fatto quasi ridere, insomma, questo qui, bisogna dire. Allora, a parte il fatto che Greta è veramente una rompiballe, fa bene, insomma, a parte questo, si è scatenata su Greta una serie di campagne per qualche modo demolire il personaggio di Greta, no? Anche qui ho fatto solamente due esempi, perché ce ne sarebbero veramente, veramente a decine. Allora, qui una cosa che girava, per esempio, una foto dove la si vede in tre occasioni vicina ad una ragazza che viene identificata come una che aveva fatto uno stage su un'associazione che sì, era finanziata da Soros, no? Ecco, in tre occasioni l'hanno fotografata vicina, questa è un'attivista climatica, fa parte di un'organizzazione finanziata, questo è vero, da Soros, e che vuol dire che sono tutte balle, che sono tutte cose proprio, i cambiamenti climatici li fa proprio, è proprio una balla messa in giro da Soros. Ecco, la seconda balla che gira è anche quella dove si vede sparare quel mitra. Non so se l'avete vista, questa è un'altra, si vede proprio Greta, non è Greta, insomma, è una ragazza che somiglia a Greta, che con un mitra che spara, ecco qui la pacifista, ecco qua la ragazza che sembra buona e va in giro a sparare con questo mitra lato da guerra, una cosa terrificante. E c'è il video anche che viene tagliato apposta. In rete trovate il video vero e si vede a un certo punto che inquadrano la ragazza dall'altra parte e non è Greta. Cioè, sembra Greta quando ha il viso sul mirino, che le si vede solamente l'occhietto e il naso, no? Però dall'altra parte si vede che tra l'altro è una ragazza che è molto più grande di Greta. Ecco. Eppure questo dalle balle è proprio messe in giro, costruite appositamente dalla bestia per screditare Greta. E queste però non fanno parte proprio delle vere bufale ambientali, perché le bufale ambientali, vi dicevo, si travestono sempre di scientificismo. E ne citiamo una su tutte, che è favolosa, Greta Thunberg, 500 scienziati scrivono all'ONU. Ma che emergenza è? I dati non sono giusti. Questa qui, dei famosi 500 scienziati che hanno scritto all'ONU per dire, insomma, non date retta a quella svampita, noi, lei è una ragazzina, noi siamo 500 scienziati, che dicono che sono tutte balle, questa qui ha fatto il giro di tutti i giornali di destra e anche di sinistra, purtroppo. E poi bisognava vedere, fare un po' di debunking, no? C'è 500 e poi vede che le firme sono solamente 14. Tra cui, di questi, ben 13 non hanno nessuna pubblicazione scientifica in ambito climatico. Tra i firmatari troviamo un imprenditore vinicolo, un geologo che lavora per l'industria del carbone, due filosofi, un blogger, due ingegneri, un matematico, un politico tedesco con molti amici che lavorano in Shell. C'è solamente uno, che è un meteorologo, che è meteorologo, che viene considerato tra l'altro tutti i suoi colleghi come una merita testa di testa felice, insomma, no? Ecco. E questo qui è molto interessante perché ti dà la misura di come tanti giornalisti, bravissimi giornalisti ambientali oppure persone che lavorano, che sono scienziati, che collaborano con i giornali, di fronte a una balla del genere non hanno avuto nessuna, non sapevano cosa rispondere. Quando è venuta fuori questa notizia mi ha chiamato un mio amico che è un biologo, insomma molto molto in gamba, che la stampa gli aveva commissionato un articolo per smontare questa tesi o per spiegare, dare un'opinione su questi 500 scienziati. Questo mio amico mi chiama e mi dice: ma senti, non capisco perché ho trovato sta lettera, dicono 500 persone, ma ho guardato dappertutto, anche nei siti tedeschi, francesi, inglesi, russi, e i nomi sono solamente 14. E perché dicono 500 scienziati? Poi ho guardato il curriculum di queste persone e non sono, cioè, definire scienziato un imprenditore vinicolo, capito? Due filosofi, un blogger, ce ne vuole, insomma. E ho detto: sì, guarda, è una balla vera e propria, è proprio una fake news. Ma perché lo fanno? Ma perché sono degli infamoni? Cosa vuoi che ti dica, insomma, no? E sto qua è rimasto un po' perplesso, perché uno che lavora nella scienza non è abituato a questo tipo di ragionamenti, non è abituato a avere a che fare con delle persone che scrivono balle per contare balle. Mi dice poi, sempre questo mio amico, mi fa: ho guardato l'articolo, sono citate delle ricerche, ho cercato queste ricerche ma non le ho trovate in rete. Ma come mai? Te l'ho appena spiegato, cioè, sono degli infami. È una balla, è una pura balla, non c'è altro da dire, è solamente una balla. Allora, e cosa posso scrivere? Io come scienziato non posso smontare una balla, non mi ci metto neanche a scrivere, mi diceva lui, no? Cioè, no, l'unica cosa che dovresti scrivere è: siete degli infami. L'unica cosa che bisognava scrivere è una cosa del genere. Perché lui, dal punto di vista scientifico, si è rifiutato in qualche modo di rispondere a questa cosa qui. Dice: non essendo una pubblicazione scientifica, io non posso attaccarla scientificamente. Come dire, insomma, qualche volta essere troppo qualificati non è proprio bene nel giornalismo, insomma. Bene, a questo punto io avrei anche, sarei in chiusura e vorrei solamente ricordare come i cambiamenti climatici hanno aperto un fronte completamente nuovo per il giornalismo ambientale. Hanno sposato in qualche modo la divulgazione scientifica alle inchieste ed anche, soprattutto, alle pratiche di movimento. Cioè, mai come in questi giorni, che stiamo vivendo di emergenza per tutto il pianeta, il giornalismo ambientale è diventato importante per dare linfa alle mobilitazioni. Ecco, quindi anche se il mestiere è ingrato e pericoloso, sentiamoci comunque fieri di quello che facciamo, perché la posta in palio è il futuro di tutto il pianeta. Grazie. Se avete domande, qualcuno vuole prendere la parola, io sono qui.
Intanto ringrazio Riccardo di essere stato anche fin troppo nei tempi, sempre brillante, sempre attento alla questione. Rinnovo l'invito a fare domande, tra l'altro il parco si sta riempendo di persone. C'è una domanda, prego, se vuol venire, magari me la riferisce, poi dopo la dico io. Ah, c'è uno spazio, c'è un microfono ad hoc. Prego, può andare lì. Sì.
Grazie. No, la mia domanda riguarda il pubblico a cui si riferiscono maggiormente queste fake news, che per lo più è un pubblico adulto che si muove sui social dall'altra parte del confine digitale, no? Agita tanto questo modo di dire del digital divide, di chi sta da una parte e chi dall'altra. La mia domanda è: come si potrebbe contrastare magari questo fenomeno dilagante? C'è un'utopia, non lo so, dell'educazione, un qualcosa per contrastare questa piaga che ci colpisce?
La domanda che mi sono sempre fatto anch'io, e non solo io. Ecco, intanto ti devo dire sul pubblico, e capovolgo la tua domanda. E capovolgo la tua domanda come, perché hai presente le statistiche che ho fatto vedere all'inizio, su quali le persone che dicevano che per rispettare l'ambiente, per difendere l'ambiente, basta non buttare le carte per terra? Questa è un pubblico generalista. Se andiamo sullo specifico, le donne e i giovanissimi e le persone con maggiore cultura sono quelle che hanno risposto meglio. Ecco, quindi, capovolgendo la domanda, diciamo che c'è speranza perché i giovani, le donne e la cultura in qualche modo aiutano a uscire da questo impasse, insomma, da questo blocco qui. Ecco, poi per il resto, la domanda che mi hai fatto era: come si può fare? C'è un teorema che si chiama la teoria della montagna di merda, non per essere volgare, ma si chiama proprio così. E dice praticamente che una persona in malafede, sufficientemente carogna, riesce a fare in un giorno tanta di quella merda che 2000 persone intelligenti, colte e preparate, non solo non riescono a spalare, ma mettendoci le mani dentro la sparpagliano ancora di più. Ecco, sono in molti a pensare che il debunking insomma, non serve assolutamente a niente. Ecco, anzi, in qualche modo fa peggio. Perché? Perché una persona che in qualche modo è portata a odiare, per esempio, parliamo anche proprio dell'odio razziale nei confronti di Will, oppure l'esempio che ti ho fatto prima, in qualche modo non crederà mai a quello che dici tu. Perché? Perché credere al fatto che odiare sia una cosa brutta, negativa, in qualche modo vuol dire rimettere in discussione se stesso e ammettere che finora sei stato un cretino, fondamentalmente. Lo stesso per le bufale ambientali. Se tu fai girare una fesseria, tipo quella che bisogna andare per i boschi a bruciare tutti i nidi di zecche che trovi, o qualcosa che ci somigli, ecco, perché tante volte era una spugna quella che ho fatto vedere prima, non era neanche un nido di zecche. Ecco, in qualche modo, quando ti dimostrano che quello che non è una cosa intelligente da fare, tu tendi a dire, no, voglio farlo, perché trovi una giustificazione per non ammettere di essere stato un cretino. Ecco. E come se ne esce? Se ne esce più che con il... E poi, scusami un'altra cosa ancora, e anche quell'altro esempio che gli ho fatto dell'attrice che si è rifatto il naso, quella è proprio una balla, cioè, ma una balla presa per il sedere, è uno scherzo. Gli hanno postato un troll, insomma, sul sito della Lega, quelli l'hanno presa e rilanciata subito, senza pensarci. Poi ha fatto vedere, no, guardate, è una bugia e voi siete dei fessi che ci siete cascati, l'hanno tolta dal sito della Lega ufficiale, però sta girando tantissimo. Cioè, alla fine, fargli capire certe cose, non riesci a farglielo capire, e in qualche modo fai il loro gioco. Ecco, tipo, non so, anche il sito del comune di Bugliano, che ogni tanto ti fa delle cose, ecco, ma sai quanta gente ci crede e non vuole... E non accetta che non ci sia, neanche se gli dici, guarda, cercano sulla mappa geografica. o ti banna o ti chiude e continua a far girare la notizia. No, come se ne esce? Se ne esce con la cultura e con le nuove generazioni soprattutto, insomma. Diciamo che adesso come adesso io penso che tutte le scuole, tutte quante, ma anche i nostri centri sociali, i nostri spazi, fare informazione sulle fake news, in qualche modo informare la gente, aiutarli a entrare su questo a navigare su questo mare di cacca qualche volta che sono i social, che è internet, ecco, in qualche modo bisogna insegnarglielo la gente fin da piccoli e fargli capire, insomma, che è un mondo pericoloso internet, ci sono bugie che corrono e in qualche modo dagli strumenti che ci sono non sono neanche difficili per riconoscere queste bugie. L'unica uscita che vedo è questa, perché intervenire anche dal punto di vista politicamente, tipo censurare così, è sempre un'arma a doppio taglio, perché cominciano a censurare la Lega, poi vengono subito a censurare, poi se la prendono con i soliti noti, i violenti dei centri sociali, che abbiamo visto che sono quelli che picchiano quella poveretta lì che gli hanno rotto il naso, che ha postato la fotografia, insomma. Spero di aver risposto, insomma, alla tua domanda, se vuoi.
Ma io ho due questioni, visto che il tema è ricco, poi tra l'altro lo affronteremo anche domani in un ulteriore step di questo dibattito. Il primo tema è, tu parlavi all'inizio di chi è colpa, no? L'ambiente non è il principale tema, o quantomeno lo è, perché in questo momento lo stiamo vedendo anche con il piano recovery, lo è, ma sempre legato alla svolta verde del capitalismo. Io credo che l'ambientalismo tradizionale sia parte del problema, perché ha settorializzato la questione ambientale, la questione ecologica, probabilmente non trattandola come con i nessi dovuti, come merita di essere trattata. Io credo che da questo punto di vista i nuovi movimenti climatici abbiano impresso una svolta, perché comunque considerano la crisi ecologica, la crisi ambientale come parte di una crisi più profonda del sistema capitalista. Questa è la prima questione. La seconda questione riguarda proprio le fake news, e credo che anche qua ci sia un problema di giornalismo. Noi siamo troppo abituati a una concezione del giornalismo che cerca la verità, cerca questo concetto, che però è un tema, a mio avviso, rischioso nel momento in cui diventa assolutizzato. Lo diceva anche Davide a proposito di sport e narrazioni, probabilmente noi avremmo bisogno invece di un giornalismo che sia più di parte, perché esiste un giusto ed esiste un qualcosa di sbagliato. Per cui io credo che il tema dell'ambiente e quello delle fake news probabilmente vadano trattati in una maniera probabilmente più complessa, è questo che ti volevo sottolineare. Io odio il concetto di verità, per esempio. Noi siamo testate che fanno giornalismo non solo di parte, ma sono parte di un mondo che poi si vuole cambiare.
Guarda, sulla prima domanda che mi hai fatto, diciamo che ormai proprio gli ultimi movimenti ambientalisti, Fridays for Future, insomma le ultime mobilitazioni che ci sono state, hanno messo in chiaro che l'idea che di fare un capitalismo verde è una pura idiozia. Il capitalismo si combatte e è solamente capitalismo, insomma, inquina e basta. Non c'è l'idea proprio di... C'è questo tentativo di fare, sì, questo greenwashing, lo chiamo, di lavarsi di verde, di dire investiamo sugli impianti solari, che anche lì ci sono dei problemi, perché dipende dove lo fai l'impianto solare. Alla fine il capitalismo è solamente guadagno, vuole solamente guadagnare e trasformare in merce tutto quello che si può trasformare in merce. Quindi, insomma, chiaramente, insomma, dice, sono perfettamente d'accordo che l'idea di un capitalismo verde è proprio non è un concetto assurdo di per se stesso, insomma, non è nessuna giustificazione, insomma, lo vediamo benissimo, insomma, quindi sulla vita di tutti i giorni, insomma, il capitalismo non si può tingere di verde. Poi basta pensare, non so, anche quegli scandali che sono nati sulle aziende che facevano riciclo pulito, che si vestivano di verde, poi alla fine in qualche modo sfruttavano in maniera vergognosa gli operai, insomma. Quindi alla fine è solo il guadagno il punto. Il punto fondamentale è che non può essere il guadagno l'obiettivo di una società, e il governo non deve permettere, insomma, che sia l'obiettivo sia unicamente quello del guadagno, ma deve difendere, insomma, beni comuni, i diritti, e questo siamo d'accordo. Sul secondo punto che mi hai che hai sottolineato, insomma, è una cosa un po' difficile, perché il concetto di verità, io ti potrei intendere cosa dici per verità, no? Io ho fatto fisica e davanti, quando sono entrato nella fisica a Padova, c'è una lapide che ricorda Galileo Galilei, no? E sotto una sua frase, no? Che io e dice più o meno così, cito a memoria, no? Io stimo più il conseguire un piccio al vero che disputare lungamente delle grandi verità senza conseguire certezza alcuna. Cosa dice? Meglio, questo è quello che ha risposto il Tribunale dell'Inquisizione, quando l'Inquisizione gli ha detto: ma tu parli di cose, ma però di cose da poco. Sì, il fatto che, non so, che ci sia questa forza di gravità, ma chi se ne frega rispetto, non so, alle grandi questioni tipo l'anima, tipo la giustizia, la santità, il paradiso, queste sono le vere questioni. Il sesso degli angeli è la vera questione, no? Come che un corpo lanciato fa una parabola, insomma. Ecco, lui diceva: sì, è vero, voi tenetevi le vostre verità, io parlo del piccolo vero, no? Questa è una cosa che ho ritrovato quando, ai vari corsi che ho fatto come ordine di giornalisti, dicevano qual è lo scopo del giornalismo, e parlavano di verità sostanziale dei fatti. Cioè, in qualche modo, il giornalista è obbligato a mantenersi sulla verità sostanziale dei fatti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando parliamo di verità, non parliamo mai di verità, fondamentalmente. Ci sono tante verità, solamente che Dio può essere la verità per chi ci crede, tutto il resto è soggetto, cambia, è mutevole. Anche le teorie scientifiche stesse, no? Friedman diceva: certo, certissimo, anzi probabile. Cioè, la cosa più sicura che possiamo avere è una buona probabilità che un avvenimento si verifichi o che una teoria sia vera. Chi non crede nella teoria di Darwin, dell'evoluzione, i negazionisti anche lì dicono: ma è solo una teoria. Sì, è solo una teoria, è solo un piccio al vero, come diceva Galileo, però è attinente alla verità sostanziale dei fatti, di reperti che abbiamo trovato, delle varie, insomma, di varie prove che ci sono a sostegno della teoria dell'evoluzione. Quindi io quel piccola verità io ci credo, ed è vero, come dice il nostro amico Antonio, che in qualche modo il giornalista deve in qualche modo uscire di più, e se la verità è quella, dirla qualsiasi cosa succeda, ecco, anche se rischia di essere preso come un giornalista di parte.
E noi siamo fortunatamente giornalisti di parte, certo. E con il picciol vero galileiano ringraziamo Riccardo Bottazzo.
Grazie
per questo splendido workshop. Ti stanno forse applaudendo.
Grazie.
Applaudendo. Questa è una verità storica.
No, una verità sostanziale dei fatti.
Dei fatti.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.